Sta per andare in onda
Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
E benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia per i prossimi 60 minuti. Siamo in piena estate e Cinevagando non va in vacanza e vi porta alla scoperta di ciò che troverete in sala, ma anche tra le curiosità del mondo del cinema. Allora, quale miglior modo di passare un'ora con noi se non scaricare il nostro podcast e ascoltarlo magari sotto l'ombrellone? Ecco quindi le coordinate per il nostro podcast, potete trovarci su www.cinemio.it o anche collegandovi ad iTunes. Se invece volete rimanere sempre informati e in contatto con noi, c'è la nostra pagina Facebook. Infine, se volete scriverci, la nostra mail è info@cinemio.it. Quindi senza indugio andiamo ad incominciare partendo proprio dal nostro sommario. È al cinema in questi giorni il terzo film di Federico Zampaglione. Ce ne parla Luca Arcidiacono nella sua rubrica sul cinema di genere. Seconda parte della monografia di Alberto Sordi, raccontata per voi da Francesca Barile. Le recensioni del mese, quattro chiacchiere con Antonella Molinaro e le sue proposte. Animazione e cinema in estate. Ecco cosa ci aspetta al cinema nella rubrica di Chiara Ricci. Quindi mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare.
E in questo caldo, afoso mese di luglio siamo in compagnia con la fresca Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti. Finalmente siamo arrivati all'estate, abbiamo avuto il caldo dell'estate, siamo tutti contenti.
Oh sì, anche al cinema devo dire che nonostante tutto ci sono molte pellicole che escono in questi giorni. Io direi proprio di partire dalla settimana del 20, quindi questa qui, e partirei proprio da un film che si chiama Cia Cia Cia.
Sì, nonostante il titolo che sembra abbastanza divertente, ci fa ricordare un po' quelle commedie quasi estive degli anni 60, no? E invece no, non è un film, è una commedia, invece è un noir. È un film noir di Marco Risi, figlio d'arte del grande Dino Risi, e vede come protagonisti un bel po' un cast veramente d'eccezione. Abbiamo Luca Argentero, Eva Erzigova, Claudio Amendola e Pippo Del Bono. Anche la storia è molto interessante perché troviamo Corso, che è interpretato da Luca Argentero, che è un ex poliziotto che è diventato investigatore privato e deve investigare sulla morte strana del figlio di una ex, di una sua ex, Michelle, interpretata da Eva Erzigova, che è una donna bellissima, un'ex attrice, e che ora ha una storia con con l'avvocato Argento, che è un tipo alquanto equivoco, diciamo, e quindi ovviamente ne scaturiranno delle belle. Il film, come dicevo, è molto interessante, è stato anche molto apprezzato. Tra l'altro devo dire le donne apprezzeranno la straordinaria interpretazione di Luca Argentero, perché tra l'altro potremo vederlo nudo, in una scena di nudo integrale, in una doccia nel quale lui viene picchiato, e questo è un omaggio ad un film, è stata alla promessa dell'assassino, chi l'ha visto se lo ricorda, e c'è la scena in cui Viggo Mortensen viene aggredito nella sauna, e Marco Risi ha voluto proprio omaggiare questo film. A parte tutto, che dire, il film, ho detto, sicuramente è da vedere. Marco Risi ha voluto, tra l'altro ha osato mettere Eva Herzigova per la prima volta come attrice, e però non sfigura secondo le critiche. E poi volevo soltanto dire una chicca, magari per chi andrà a vedere il film, che il cappotto che Corso indossa è un cappotto originale del guardaroba del grande Dino Risi. Anche questo è un omaggio sentimentale che il figlio ha voluto fare al padre. E che dire, Marco Risi ci stupisce sempre. Molti ricorderanno i suoi film più importanti, da Fort Apache a Maradona, La mano dei Dios, a Ragazzi fuori, al suo primo film famoso che è stato Mary per sempre. E con questo film, con Cia Cia Cia, continua a stupire perché cambia nuovamente genere e lo fa con una mano da grande regista.
Passiamo a un altro film, che parla di un personaggio molto famoso che è duro a morire. Infatti il film si chiama L'uomo d'acciaio e torna Superman.
Sì, torna Superman, come hai detto anche tu, il titolo è L'uomo d'acciaio, Man of Steel, e già dal titolo gli autori hanno voluto allontanarsi da tutti i film precedenti, quindi non si tratta di sequel, prequel o come vogliamo o qualsiasi altra cosa, ma è un film totalmente originale. Il film arriva 7 anni dopo l'ultima apparizione di Superman e vede due padri di eccezione, che sono i due padri di Superman nel film, che sono Russell Crowe e Kevin Costner. Uno è il padre adottivo e l'altro il padre di sangue, diciamo. Il protagonista è Henry Cavill e il regista è Zack Snyder, quindi diciamo tutti nomi abbastanza interessanti. Il protagonista, come dicevamo, è Henry Cavill, che è un attore inglese ed è il primo attore inglese che interpreta la parte di questo supereroe totalmente americano. Il film è stato proiettato il 15 giugno al Taormina Film Festival alla presenza del cast, e noi lo vedremo oggi, praticamente oggi 20 giugno. Qualche chicca del film: questo Superman è il più basso di tutti, nonostante sia alto 1,85 m, ma Christopher Reeve, il grande Reeve, era alto 1,93 m e Brandon Routh era 1,91 m, quindi diciamo è anche bassino nonostante la sua altezza. E poi un'altra cosa importante è che gli autori hanno fatto di tutto per mantenere la famosa mutanda rossa di Superman, ma non ce l'hanno fatta, e ai tempi nostri, ai giorni nostri, è totalmente anacronistica, per cui la sua tuta la vedremo interamente blu, avrà il mantello rosso ma non la mutanda, diciamo, che l'ha reso tanto famoso. Anche la storia, come dicevamo, è totalmente originale ed è ambientata, diciamo, è contestualizzata nei giorni nostri, quindi Clark Kent è un giornalista ma che indaga su problematiche molto attuali. Infine devo dire che la sceneggiatura fatta da Goyer, che l'ha scritta insieme a Nolan, è nata durante la stesura della trilogia del Cavaliere Oscuro. In un momento di stallo lo sceneggiatore Goyer si è dato una settimana di pausa, ha letto qualche fumetto di Superman e ha avuto l'idea di questo film, che è appunto Man of Steel. Che altro dirvi? Che ci sono, diciamo, le premesse sono buone, ma c'è anche un'altra, diciamo, un altro aspetto interessante, che se questo reboot funzionerà, verrà resuscitato anche un titolo della DC Comics che è ormai fermo da anni, che si chiama Justice League, ed è una banda di supereroi, quindi, che vogliono contrastare il successo di Avengers, della Marvel, e che conterranno, cioè sarà il, diciamo, questi supereroi saranno, oltre a Superman, anche Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Lanterna Verde, quindi per gli amanti dei supereroi ne saranno delle belle, ne vedremo delle belle.
Bene, cambiamo totalmente genere perché parliamo di un film che è datato 2011 e che invece esce il 20, che si chiama Passioni e Desideri.
Sì, questo film è stato abbastanza travagliato perché è comunque un film molto particolare, è un film che parla di sentimenti, che intreccia storie e tutto, diciamo, anche raccontarne la trama è complicato. Infatti io, diciamo, inviterei gli ascoltatori a guardare direttamente il trailer. Il film anche è girato fra Vienna, Parigi, Londra, Bratislava, Rio, Denver, per cui è anche multirazziale. È dell'autore Fernando Meirelles, che spero di averlo detto bene perché non, diciamo, non conosco bene la lingua, e vede nel cast, tra l'altro questo regista, molti lo ricorderanno come il regista di The Constant Gardener, che è un titolo molto più famoso, e vede nel cast Anthony Hopkins, Jude Law e Rachel Weisz, tra gli altri, perché ci sono anche altri attori molto importanti. Che altro dire? Che, ecco, esce tardi perché in realtà non è stato molto elogiato dalla critica. Infatti leggevo che lo sceneggiatore per questo motivo si è fermato, ha avuto una crisi, per cui non ha scritto per un po'. Però secondo me il film merita. Un po' per il cast, un po' per il tema, abbiamo detto, molto introspettivo, che cerca di indagare fra le dinamiche che fanno incontrare e scontrare persone che inizialmente non si conoscevano, e un po' perché The Constant Gardener in realtà è stato un bel film, per cui il regista merita, può meritare.
Bene, ora ci occupiamo invece di due pellicole di cinema di genere che so che a te piaceranno molto. Il primo è Stalker, che è un horror thriller di Park Chan-wook, che tutti conosciamo per la trilogia di Old Boy e la di Vendetta. Cosa puoi dirci di questo film che si chiama Stalker?
Che dirvi? Probabilmente ne conosci, cioè ne sai più tu, perché come hai detto tu la trilogia, gli amanti del genere la conosceranno. Io lo segnalo perché anche in questo caso il cast è molto interessante. Troviamo Mia Wasikowska, Nicole Kidman nei panni di una madre e di una figlia che durante il funerale del padre e marito scoprono che il defunto aveva un fratello che si presenta proprio al funerale ed è interpretato da Matthew Good, e questo crea un triangolo abbastanza intricato. Questa è la trama, per cui già la trama è abbastanza interessante. Sono state elogiate le interpretazioni delle fredde Kidman e Wasikowska. E tra l'altro possiamo anche dire per le donne che all'ultima stesura della sceneggiatura ha collaborato Erin Cressida Wilson, forse il nome non dirà niente a nessuno, però la sceneggiatrice ha già sceneggiato Secretary, per cui ci sono scene che i feticisti delle scarpe non dimenticheranno molto facilmente. Il film è stato comprato dalla Scott Free, anche questo è molto importante da sottolineare, la casa di produzione di Reed e Tony Scott, e Stalker è diventato suo malgrado l'ultimo film a cui ha lavorato Tony, che è morto suicida l'anno scorso. Il regista è per la prima volta alle prese con una sceneggiatura non sua, ma ha accettato con molto entusiasmo proprio perché la storia è molto intricata. che altro dire? Che le due attrici sembrano quasi realmente madre e figlia, anche per i modi di fare, per il modo in cui interpretano e hanno lavorato anche nel film, perché infatti anche durante le interviste si sono dette molto vicine anche come tipo di carattere e modo di gestire la vita pubblica e privata.
Bene, il secondo film, sempre di genere, di cui parliamo è il tanto atteso film terzo di Federico Zampaglione, Tulpa.
Sì, io ne voglio parlare perché tengo a precisare che è un giallo e non è un horror. Perché tengo a precisarlo? Perché lo vuole precisare Federico Zampaglione. Il film arriva nelle nostre sale dopo essere stato iperpremiato in vari festival in tutto il mondo. In giro in rete si trovano lodi da parte di critici internazionali e si elogia soprattutto l'interpretazione di Claudia Gerini, che qui potremo vedere in una veste molto molto sensuale, tanto sensuale che la copertina che Playboy ha voluto regalarle la copertina dell'ultimo numero, per cui diciamo potremmo trovare Claudia Gerini anche in versione sexy su Playboy. A parte questo, la storia però è molto molto noir, molto scura. Chi ha visto il trailer già lo può accorgersene, e anche il cast è abbastanza variegato. Nel cast infatti troviamo Claudia Gerini, Michela Cescon, persino Michele Placido in questa versione gialla. E che altro dire? Il film mi ha talmente incuriosito che credo proprio che andrò a vederlo, nonostante il mio, diciamo, timore verso i film horror, splatter, questo genere qui.
Bene, allora rimaniamo ancora in tema di thriller, però passiamo questa volta alla settimana alle uscite del 27 e parliamo di questo film che si chiama Blood.
Sì, passiamo alle uscite appunto del 27 con un altro film che in questo caso può essere definito come thriller. Infatti Blood racconta la storia di due fratelli poliziotti che stanno indagando sull'uccisione di una giovane ragazza che viene brutalmente assassinata. Le accuse ricadono su un uomo, i due sono convinti che sia lui, ma il giudice, non trovando le prove certe, lo rilascia. I due fratelli però arrabbiati, soprattutto il più grande dei due, decidono di farsi giustizia da soli e fanno qualcosa che non avrebbero dovuto fare, uccidono quest'uomo. Il problema è che poi le indagini portano ad un'altra pista e probabilmente all'assassino corretto, per cui diciamo i due fratelli cominciano ad avere dei sensi di colpa. La cosa interessante, il film è di Nick Murphy e vede come protagonisti nei panni dei due fratelli Paul Bettany e Brian Cox. Il regista tiene a precisare che ha voluto cambiare un po' le dinamiche del thriller, ambientando, diciamo, l'omicidio non nella solita foresta buia, ma in un'isola che poi è la sua isola natale, nel quale ci sono incredibili movimenti di luce, quindi diciamo hanno una bellissima fotografia, un bellissimo paesaggio, quasi proprio a contrastare invece la drammaticità della situazione. Anche in questo caso, secondo me, il film merita sicuramente, la sceneggiatura sarà abbastanza solida, per cui per gli amanti del genere credo che sia un film interessante da vedere in queste calde giornate estive.
Bene, e passiamo invece a un film un po' particolare che si chiama La quinta stagione, tra l'altro presentato al Festival di Venezia del 2012.
Sì. Anche in questo caso è un film che esce dopo un po', però anche in questo caso è un film abbastanza interessante perché la trama è molto strana. Sembra infatti che una misteriosa calamità colpisca questo paesino delle Ardenne nel quale appunto l'inverno non se ne vuole andare e la natura comincia a esserne sconvolta. Due bambini, Alice e Thomas, trovano riparo presso un apicoltore che cerca di dare loro la forza per dare un senso alla vita, mentre intorno a loro ogni gioia si spegne, per cui questo suscita la rabbia e l'invidia del resto degli abitanti. Il film è stato girato in Mongolia e Perù, ed è diretto dalla coppia di registi Peter Brosens e Jessica Wadsworth. Il film ha avuto numerosi riconoscimenti sia alla Mostra del Cinema di Venezia che al Festival di Toronto, per cui anche in questo caso è stata elogiata molto la fotografia che proprio per dimostrare, diciamo, l'effetto che potrebbe avere una calamità naturale toglie luce e colore alle immagini man mano che si va avanti. Tra l'altro, c'è anche il film è stato girato in Belgio. E forse non solo per comodità dei registi, perché i registi sono appunto belgi, ma perché forse per segnalare il fatto che il Belgio non è proprio una terra neutrale di convivenza fra persone, ma è anche abbastanza xenofoba, quindi un tema del genere si incastra perfettamente in quell'ambiente.
Oh, e torniamo in Italia perché esce tra 5 minuti in scena il film di Laura Chiossone.
Sì, un'opera prima, io questa ci tengo molto a segnalarla perché il tema è molto interessante e in quanto opera prima va sponsorizzata. La storia infatti racconta di una donna che da figlia si ritrova a doversi prendere cura dell'anziana madre. Gianna infatti, questo è il nome della protagonista, è un'attrice. Che però a un certo punto deve prendersi cura della madre che ha bisogno appunto di cure. Gianna però oltre appunto a essere figlia è anche attrice che ha uno spettacolo teatrale appunto da portare in scena ed è anche una donna che ha una storia d'amore che è un po' in bilico proprio per questo rapporto con la madre. Alle spalle c'è un passato burrascoso con la madre, tra l'altro Gianna è un'attrice proprio perché la madre l'ha fatta diventare tale, facendole fare corsi, portandole in giro per festival, quindi è stata abbastanza, diciamo, schiavista da questo punto di vista. E ora che Gianna ha un suo ruolo, si ritrova a doverlo condividere con questa mamma che, tra l'altro, in quanto mamma di un'attrice e anche lei delle capacità teatrali per cui tende a, diciamo, esaltare un po' i suoi problemi, a renderli più grandi di quanto siano. Laura Chiossone arriva alla sua opera prima dopo una bella gavetta perché si è autoprodotta cortometraggi che hanno ricevuto riconoscimenti e premi a numerosi festival, poi è passata alla pubblicità e ha fatto, diciamo, molta gavetta anche nei documentari. Questa opera prima, tra l'altro, proprio perché il tema del fatto di prendersi cura degli anziani è molto interessante, molto, diciamo, anche attuale. Ha dato il via anche alla nascita di un blog, per chi vuole può andarlo a vedere, si chiama mammaaccarico.com, nel quale tante donne hanno raccontato proprio la propria esperienza personale nell'accudire, la donna che all'inizio aveva accudito loro.
Bene, e non poteva mancare il blockbuster catastrofico estivo e quindi esce World War Z.
Sì, World War Z, diretto da Mark Foster ed è interpretato niente meno che da Brad Pitt, Matthew Fox, e David Morse. Il film tratta, è un'ennesima, diciamo, revisione del mondo degli zombie, che però vede un padre, diciamo, d'eccezione. Infatti, il film è tratto, dall'omonimo libro di Max Brooks, che è figlio del celebre comico Mel Brooks, che è stato un successo internazionale. Il film, tra l'altro, è nato dopo che c'è stata una lotta della casa di produzione di Brad Pitt, che è riuscito a soffiare i diritti per la trasposizione cinematografica a quella di DiCaprio, e dopodiché, una volta soffiati i diritti, hanno dovuto buttare giù la sceneggiatura, ovviamente tenendo conto dei lettori che non vogliono che il libro venga, diciamo, tradito. Questi zombie, tra l'altro, sono molto particolari perché non sono assolutamente lenti, ma corrono, quindi vedremo degli zombie abbastanza originali. Un'altra cosa, diciamo, altri aspetti importanti sono che comunque, il libro è stato un po', diciamo, ci si è allontanati un po' dal libro perché, nel libro, appunto, l'origine del male è in Cina, ma, in questo caso non lo è più, perché non si voleva irritare una delle più grandi platee ormai cinematografiche del mondo. E in più ha, diciamo, a buttare, come si dice, acqua sul fuoco, il fatto che le riprese sono iniziate prima che la sceneggiatura fosse terminata, arrivando al punto in cui il finale poi era insoddisfacente, per cui alla fine sono stati rigirati da capo 40 minuti, facendo anche lievitare i prezzi di produzione. Ovviamente, diciamo, con grande danno di Brad Pitt e Mark Foster, per cui, diciamo, dobbiamo sperare, incrociare le dita per Brad Pitt che sia un successo, altrimenti, diciamo, anche la popolarità di Brad Pitt comincerà a vacillare.
Bene, e ci spostiamo alle uscite del 4 di luglio. Torna Gore Verbinski, che dopo una serie di Pirati dei Caraibi invece si dà un po' all'azione del western. Infatti esce The Lone Ranger.
Sì, The Lone Ranger che esce, diciamo, in un anniversario abbastanza felice. Infatti, è il suo protagonista, che è Johnny Depp, compie 50 anni. Non si direbbe, vista, diciamo, il modo di fare così giovanile di Johnny Depp. Noi magari che abbiamo anche siamo un po' più grandi, lo abbiamo seguito dai suoi esordi, ed è sicuramente uno degli attori più amati e più pagati del panorama cinematografico, soprattutto americano. Il film è tratto dalla serie famosa in America, un po' meno da noi, appunto The Lone Ranger, che è nata, non ricordo se negli anni 30, sì, nel 1933, è nata alla radio e poi è arrivata la serie TV. In quel caso The Lone Ranger era un cowboy, che era affiancato da Tonto, che era il suo braccio destro, ed era un indiano, tra l'altro interpretato nella serie originale da un indiano vero. In questo caso, diciamo, l'influenza di Johnny Depp ha fatto sì che Tonto, che, diciamo, i ruoli si invertano, perché Tonto diventa quasi il protagonista del film. Tra l'altro, Johnny Depp, estroso come sempre, artista, diciamo, anche dalle mille sfaccettature, perché è anche musicista, è anche pittore, ha voluto lasciare il segno anche sul modo, appunto, in cui viene truccato e vestito il suo personaggio. Il suo modo di vestire, appunto, nel film, di truccarsi, è ispirato a un quadro di Kirby Sackler, che è un pittore americano vivente che è specializzato in dipinti dei nativi. Infatti, anche le quattro righe verticali sulla faccia che Johnny Depp ha, riprendono proprio questo quadro. Tra l'altro, ispirano a quattro componenti che sono saggezza, rabbia, illuminazione e ferita. L'unico aspetto originale è questo corvo che ha sulla testa, che nel quadro in realtà è un corvo che sta volando dietro il nativo, e invece lui ha voluto mettere in testa, quindi questo strano copricapo che chissà, secondo me potrebbe anche fare moda, considerato anche che l'anno scorso a Deppa hanno assegnato il titolo di fashion icon, che, ed è stato il primo uomo a riceverlo dopo star come Lady Gaga o anche la sua ex fidanzata Kate Moss, per cui sicuramente il film merita anche solo per come per vedere Johnny Depp in questa veste così originale.
Bene, e torniamo alla commedia con il film che si chiama Questi sono i 40.
Questi sono i 40, io lo segnalo perché appunto è una commedia molto, molto simpatica, è diretta da Judd Apatow ed è invece interpretata da Paul Rudd e da la moglie di Apatow, Leslie Mann, e le sue due figlie, per cui diciamo la storia è proprio di marito e moglie, Debbie e Pete, che sono una coppia che però arrivate ai 40 devono cominciare a trovare degli spunti per uscire, diciamo, dall'impasse, appunto, dallo stallo nel quale il loro matrimonio si è fermato. Anche in questo caso, diciamo, chi conosce Apatow, chi ha amato le sue commedie, sicuramente non resterà deluso.
Bene, e finiamo le uscite del 4 di luglio con i 112 minuti di To the Wonder di Terrence Malick.
Sì, diciamo, il cinema di Terrence Malick è sempre un cinema abbastanza particolare. Abbiamo visto i suoi film precedenti come The Tree of Life, nel quale appunto la natura esplode nella sua bellezza, e anche in questo caso To the Wonder parte da un paesaggio naturalistico che è quello di Monte San Michel, che è una delle più belle immagini paesaggistiche che abbiamo appunto in Europa. E i protagonisti sono Ben Affleck e Rachel McAdams, c'è anche Rachel Weisz e Javier Bardem, e anche la nostra Romina Mondello. Abbiamo anche, tra l'altro, Jessica Chastain, per cui diciamo il film ha un cast molto, molto solido, ed è anche stato in concorso al Festival di Venezia 2012. Il film racconta di amori, di separazioni, di trovarsi, lasciarsi, insomma il classico, i temi così cari a Terrence Malick, ma non vorrei sminuirlo, perché comunque secondo me chi ama questo genere, chi ha amato il bellissimo The Tree of Life, potrà sicuramente apprezzare anche questo nuovo film di Malick, che è To the Wonder.
Oh, e poi abbiamo un altro film che è quasi un documentario, vero Antonella?
Sì, è un film documentario, cioè in realtà è una finzione, però è un film biografico, si chiama Violeta Parra Went to Heaven, e racconta proprio la storia di Violeta Parra, che è la madre del folk latinoamericano che diciamo ha avuto successo molto prima di Bob Dylan. La storia di Violeta Parra è molto interessante, molto travagliata, e appunto Violeta Parra, che è morta a soli 40 anni, è diventata, morta nel 1957, un'icona della musica popolare cilena, e appunto il regista ha voluto riportare in vita la sua fama proprio con questo intenso film documentario. Il film ripercorre le tappe salienti della vita di Parra, della Parra, prendendosi anche qualche licenza poetica, ma non è un tradizionale biopic, perché infatti la narrazione è frammentaria, fa salti temporali, flashback e flash forwards, e quindi diciamo dà anche quel ritmo che di solito il documentario non ha. Quindi diciamo, secondo me è un film che da apprezzare.
Ok, e veniamo invece alle uscite dell'11 di luglio e partiamo da Pacific Rim, che è il film di Guillermo del Toro in cui c'è questa lotta di robot per salvare il pianeta.
Sì, questo lo segnalo perché sicuramente anche in questo caso chi ama questo genere catastrofico potrà apprezzarlo. Guillermo del Toro, dopo Il labirinto del fauno, porta in scena appunto questo film nel quale c'è una legione di creature mostruose che emerge dall'oceano e fa scoppiare una guerra destinata a distruggere milioni di vite. Quindi ci sono robot che lottano contro uomini, contro forze del male, insomma c'è da divertirsi per chi ama il genere. Chi ha visto il trailer avrà già apprezzato, diciamo, la fantasia e la potenza delle immagini di Guillermo del Toro. Sappiamo che del Toro è bravo in questi film di azione e fantascienza, per cui anche la sceneggiatura è abbastanza solida, perché è di Travis Beckham, che è lo stesso di Scontro tra Titani, per cui il film sarà sicuramente molto interessante.
E finiamo questa lunga carrellata con un film che vanta un cast stellare che si chiama Uomini di Parola.
Sì, Uomini di Parola, che forse perde un po' nel titolo italiano, perché nell'originale è Stand Up Guys, e vede nel cast, come dicevi tu, niente meno che Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin e nella parte del femminile Julianna Margulies. E in questo caso la storia è molto molto bella. Infatti Val, che è interpretato appunto da Al Pacino, è appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena di 28 anni. È uscito perché aveva scontato questa pena per essersi rifiutato di tradire uno dei suoi complici. Il suo migliore amico Doc, che è interpretato da Christopher Walken, va a prenderlo. I due si uniscono al terzo vecchio amico Hirsch, Alan Arkin, e passano del tempo insieme. Il loro legame ritorna forte come un tempo. I tre riflettono sulla vita e sulla morte, però in realtà uno degli amici sta nascondendo un segreto. Infatti Doc è stato reclutato per uccidere Val, per cui si ritroverà all'alba di questa notte passata insieme a dover arrivare alla resa dei conti. Quindi il tema è molto interessante, il cast è stellare, quindi sicuramente è un film che merita, soprattutto per la recitazione dei protagonisti, che sicuramente sarà ineccepibile.
Bene, allora, con questo ultimo film termina questa lunga carrellata. Devo dire che c'è un luglio molto ricco di pellicole, quindi buttatevi nelle fresche sale cinematografiche, la più vicina a casa vostra. Io ringrazio come sempre la nostra Antonella e ti faccio un augurio di buone vacanze, visto che siamo in periodo di vacanze, e ci sentiamo poi per il prossimo podcast.
Sì, anch'io auguro buone vacanze, anche cinematografiche, ai nostri ascoltatori. Come dicevi anche tu, quest'anno il panorama è molto più ampio, quindi c'è ampia scelta, non ci sono i classici film di basso livello che di solito escono d'estate, per cui godiamoci questi film tra un bagno e l'altro.
Bene, grazie cara. E siamo in collegamento con Chiara Ricci per scoprire insieme a lei le ultime uscite cinematografiche per quanto riguarda l'animazione. Ciao Chiara!
Ciao Luis, bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
Allora Chiara, con te andremo alla scoperta dei film in uscita in questo mese per quanto riguarda cartoon, animazione e tutto il resto. Anche se è un mese un po' difficile, che cosa abbiamo in uscita?
Questo mese, nonostante incomba l'estate, ci sono ben tre film di animazione che ci attendono nelle sale italiane.
Bene, io direi di iniziare subito con il primo, che è Dino e la macchina del tempo. Qui ci aggiriamo tra i dinosauri.
Sì, perfetto, hai ragione Luis. È questo cartone animato americano, dove tra i doppiatori c'è la grande Melanie Griffith, ed è un film di John Kafka e Yun-Soo Choi. Uscirà nelle sale prossimo giovedì 4 luglio e la trama è molto semplice e pare anche molto divertente, ovvero si racconta di Dino, che è un bambino di 8 anni e che come tutti i bambini non resiste alla tentazione di mettersi nei guai. Un giorno, mentre sta curiosando nel laboratorio del dottor Santiago, che è un inventore abbastanza eccentrico e anche padre del suo migliore amico, mette in funzione per un incidente una macchina del tempo che lo catapulterà indietro nel tempo di 65 milioni di anni assieme ai suoi amici Giulia e Max. Così, intrampolati in questa era di dinosauri, appunto, di centinaia di milioni di anni fa, Dino e i suoi amici dovranno scappare alle grinfie, ahimè, amorose di una femmina di T-Rex, aggiustare quindi la macchina del tempo e tornare al presente. Ovviamente Dino avrà un piano per fare tutto questo e poi starà a noi al cinema e nelle sale a scoprire quale sarà.
E facendo un ipotetico giro per il mondo, sempre tra le animazioni, arriviamo in Thailandia.
Ebbene sì, abbiamo anche questa sorpresa nelle nostre sale a partire dal prossimo giovedì 18 luglio ed è appunto un cartone animato thailandese diretto da Kompin Kemkumnird e già il nome ci mette un po' d'ansia, ma sicuramente non sarà così per il cartone animato che anzi appunto si intitola Eco Planet, quindi questo sicuramente a favore del nostro pianeta. Infatti il cartone è un film, è un Thai film di animazione in 3D ed è distribuito dal gruppo Cantana ed è racconta appunto la storia delle avventure di tre giovani che provengono da due delle metropoli del mondo, che sono lo stato di New Trinity Capital e Karen, villaggio nel nord della Thailandia. Il loro scopo è quello di aiutare a salvare il mondo dal disastro di recupero a causa di un riscaldamento globale, che appunto è un cartone abbastanza moderno, abbastanza racconta di oggi. Quindi sicuramente questo lo consiglierei.
Oh, e girando ancora arriviamo in Francia, perché c'è un film francese in uscita.
Ebbene sì, facciamo questo viaggio del mondo e arriviamo in Francia, dove ci aspetta nelle sale a partire dal prossimo 25 luglio Titeuf, che è il personaggio dei fumetti francesi forse tra i più importanti e appunto che è diventato famoso in tutto il mondo nonostante il suo papà, che appunto il fumettista svizzero Philippe Zapp Chapuis ha creato e che oggi arriva fino nelle sale italiane. Però va ricordato che di questo personaggio, che è stato creato nel 1992 e racconta le caratteristiche del mondo e i difetti della società moderna attraverso il punto di vista di un bambino del tutto speciale. E Zapp, prima di diventare l'artista di successo che è diventato grazie a questo personaggio, voleva abbandonare l'idea del fumetto, poiché questa era stata bocciata da più di un editore. Soltanto grazie al suo entourage ha trovato il coraggio di pubblicare queste prime tavole di questo piccolo bambino in un piccolo albo, giusto per mettere in mostra la sua idea per vederla quantomeno realizzata. Sarà grazie all'intervento del produttore Jean-Claude Camano che appunto questo personaggio trova il successo che ha oggi. E basti pensare che la prima tiratura di quest'albo fu soltanto di 8.000 copie, mentre invece nel 2006 le contano vendute oltre 2 milioni di copie, e parliamo però già dell'undicesimo albo. Inoltre è stata prodotta anche una serie televisiva in collaborazione con la rete francese e con la Rai. Quindi oggi questo personaggio ha veramente una entità di portata mondiale ed oggi finalmente possiamo anche vederlo nelle sale.
E ora andiamo a scoprire, Chiara, invece quali saranno le uscite in DVD.
Sì, per quanto riguarda le uscite in DVD il prossimo mese, troveremo da mercoledì 10 luglio il DVD di Alla ricerca di Nemo in 3D. Ormai la trama la conosciamo ed è famosissima, di questo piccolo pesce pagliaccio con la pinna atrofica si ritrova a combattere con il mondo e a metari con suo papà il pesce pagliaccio Marlin, e quindi tutte le sue avventure che poi lo porteranno appunto a crescere e a mettersi allo stesso piano del suo papà, salvando più volte la vita anche ai suoi amici. E poi troveremo anche Master & Co, che uscirà anche questo nel prossimo luglio in DVD. Quindi sono due cartoni animati abbastanza forti, abbastanza divertenti e sicuramente nelle vostre videoteche non devono mancare.
Allora Chiara, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona estate e delle buone vacanze e ci sentiamo al podcast di agosto.
Perfetto, anch'io vi auguro un buon inizio d'estate e ancora tanto buon cinema. Mi raccomando, continuate sempre a vedere cartoni.
Ed è il momento di parlare dell'ultimo film di Federico Zampaglione e altro cinema di genere. Do per questo la parola a Luca Arcidiacono. A te, Luca.
Ciao a te Luigi e ciao a tutti voi amici di Cinemio. Bene, anche questo mese un po' di film dark piuttosto che soprattutto horror da proporvi, sia insomma in positivo che in negativo. Questo mese ho preferito inserire sia nel miglior film che propongo che nel peggior film che propongo due pellicole che sono in sala proprio in questi giorni. Usciranno il 13 una e il 20, sono uscite il 13 una e il 20 l'altra, proprio fresco di visione l'altro giorno. È il primo film che vi propongo ed è l'opera terza di Federico Zampaglione, Tulpa, film italiano, per quanto girato per tre quarti in lingua inglese, per un quarto in lingua italiana. Questa è una cosa negativa, però non è un problema del regista, diciamo, è un problema produttivo. Proprio un paio di mesi fa, credo, il mese scorso, un paio di mesi fa, vi parlavo della sua seconda opera, Shadow, proprio positivamente, appunto essendo un film italiano a budget minimo. Era un horror che aveva storia, che aveva suspense, che aveva imprevedibilità oltre che splatter, e che funzionava molto anche per la sua struttura quasi vintage volutamente. Questo Tulpa, terzo film di Zampaglione, con protagonista la sua compagna Claudia Gerini, nuova a questo genere sicuramente, è un film particolare, nel senso che non puoi giudicarlo subito appena il film finisce. Chi è novizio, tra virgolette, al genere avrà molta paura, sentirà l'imprevedibilità di ciò che sta succedendo. Chi naturalmente è, tra virgolette, un po' più nel giro, conosce un po' più l'horror, il thriller, anche e soprattutto italiano degli anni 60, 70, 80, sicuramente può prevedere alcune situazioni e può più che altro sorridere dei giochi che si innestano all'interno del contesto filmico piuttosto che avere paura in sé, anche se qualche salto dalla sedia può anche capitare. Tulpa gioca con l'idea del sexy horror, per quanto poi sia più al limite tra thriller e horror, e quindi questo è un richiamo alla trasformazione dal gotico anni 60 al gotico anni 70, che prevedeva un'ampia porzione della figura femminile in positivo, a volte in negativo, altre volte, e soprattutto il corpo femminile molto presente, il vedo non vedo, questo celare dietro un velo l'intimità del corpo femminile. Qui questo corpo è quello di sicuramente di Claudia Gerini principalmente, che si presta a questo gioco, a questo ruolo che lei ha di questa donna grande lavoratrice eccetera, che però in realtà è molto sola e che fa parte di questo club privé che si trova in un posteggio nascosto, dove praticamente insomma si lascia andare in questo club a giochi erotici di ogni tipo, con ogni tipologia di persona. Praticamente fa uscire un'altra parte di sé, il tulpa appunto del titolo. Ci sono molti attori presenti anche in Shadow, in questo tulpa. Naturalmente la concentrazione è sulla protagonista, che è la Gerini. C'è anche una partecipazione straordinaria di Michele Placido, non del tutto inevitabile all'interno della storia, però sicuramente un'amicizia importante per il regista, che infatti appunto prima della visione del film ha annunciato attraverso Placido che grazie a lui il film verrà distribuito anche in Francia e che Placido vuole coprodurre il prossimo film di Zampaglione, perché ha amato questa storia. E sicuramente l'intento, l'amore che Zampaglione porta all'interno della storia, nelle inquadrature, proprio nel processo narrativo è sicuramente evidente, piuttosto che le citazioni a una prima filmografia di Dario Argento, piuttosto che a Lucio Fulci, ma anche allo stesso Bava. Sicuramente c'è un gioco di richiami che fa più che altro appunto sorridere per la lunga attesa, la lunga suspense del film, per questi sempre primissimi piani sugli attori, scusate, che vengono sempre seguiti dalla macchina da presa. E nel complesso sicuramente è un film che merita ammirazione, che merita stima e che si spera possa arrivare al pubblico di massa per, come già ho detto tante volte, far tornare un genere che in Italia ha avuto una sua affermazione non esageratamente autorevole tra gli anni 60 e 70, ma che potrebbe ancora proporsi e riproporsi alle nuove generazioni e quindi riaprire la strada non solo alla commedia, sempre al dramma, al sentimento, ma anche al thriller, all'horror e, volendo, anche se servirebbero budget più considerevoli che l'Italia purtroppo stranamente non può permettersi, la fantasia, l'avventura, l'action. Insieme a Tulpa, quindi, assolutamente ve lo consiglio per sostenere il film, il genere in Italia, e perché Zampaglione si sta rivelando sempre più un attento cinefilo che sa riproporre ciò che ha visto, ciò che ha amato, poi in una storia che, insomma, crea, soprattutto a livello anche musicale, per l'emotività della storia, che per la narrazione in sé, in questo ultimo caso soprattutto. Il secondo esempio è un film che non si staglia proprio nell'horror in sé. È un film del 2000 ed è un film di Kinji Fukasaku, che spero abbia ben nominato, Battle Royale. È un film molto grottesco, un film che esce nel 2000 in Giappone, e proprio perché è uno dei più grotteschi, forse assurdi, film della storia del cinema, muove molte discussioni a livello politico o sociale, e per questo viene censurato in molti paesi. Infatti, ad esempio, non solo verrà tagliato in alcuni paesi considerevolmente, uscirà poi anche da Director's Cut, ma in Italia non arriverà mai, neanche in un video, e non verrà mai doppiato. Molti ritrovano parecchi elementi di Battle Royale nel recente Hunger Games, che però è una versione sicuramente più buonista, più commerciale, più hollywoodiana per un pubblico di massa rispetto a questo film, che certamente non è per tutti, ma non per l'elemento horror, ma perché c'è davvero una presenza del grottesco molto pesante, e quindi sicuramente vengono affrontati problemi come il libero arbitrio, come la politica, come l'innocenza, la presa di posizione, le classi sociali dominanti e quelle succubi, il potere politico al di sopra di ogni forma di decisione, il rapporto tra la nuova e la vecchia generazione, sicuramente in un modo reinventato, fantasioso, ai limiti del reale, che può sicuramente toccare profondamente gli animi più deboli. È un film dove solo il più forte resiste, dove una classe scolastica è costretta dai professori, dalla classe dominante, dagli adulti, a crescere subito, inevitabilmente, scontrarsi l'uno contro l'altro, togliendo amicizie, amori e tutto, pur di sopravvivere e poter continuare una vita sicuramente diversa da quella precedente. È un film assolutamente violento, non solo a livello di splatter che è presente, di suspense, eccetera, ma violento anche a livello emotivo, etico e visivo, e colpisce molto qualsiasi spettatore, comunque, in positivo, però, perché la resa è davvero forte. Ottima sicuramente la regia, un film corale, il montaggio sempre seguito molto freneticamente con una sadica lucidità. Tra l'altro il regista Fukasaku, dopo questo film, che è tratto dal romanzo omonimo di Takami, girerà poi nel 2003 il seguito, Battle Royale 2, con protagonista l'unico sopravvissuto del primo film. Purtroppo poi il regista morirà durante le riprese e verrà sostituito dal figlio. Comunque questo film, secondo, è per alcuni aspetti minore al primo, anche perché segue una storia che è relativamente importante quanto il primo. la regia purtroppo pecca per questi problemi inevitabili che sono avvenuti durante le riprese, e anche questo ovviamente verrà tagliato fuori dalla distribuzione mondiale per le motivazioni già dette sopra. Comunque è un film assolutamente che trovate con i sottotitoli in italiano facilmente, e che vale senza dubbio la visione. Se vi ha incuriosito Hunger Games, questo è tra virgolette l'estensione sadica all'ennesima potenza del discorso che viene portato avanti in Hunger Games, sicuramente con un budget minore ma con intenzioni molto più riuscite, perché fuori dai canoni di un'industria di massa come quella hollywoodiana. Il terzo film che vi propongo è del 1992, io ero appena nato e usciva questo film, opera seconda dopo Bad Taste, di un regista che è il regista della saga del Signore degli Anelli, che è il regista di King Kong, che è il regista di Amabili Resti, insomma di opere sicuramente anche sospese nel tempo, di opere che non si avvicinano minimamente a un film come questo, che è Splatters, gli schizzacervelli, a budget minimo, sempre girato in Nuova Zelanda. Il regista è Peter Jackson. Chi conosce il Peter Jackson post 2000, quello del Signore degli Anelli, King Kong, eccetera, non può, se non lo sa, minimamente pensare che abbia potuto fare, scrivere, dirigere in quel modo opere come Bad Taste, fatto proprio in 16 mm alla fine degli anni 80 con 2 lire, e soprattutto Splatters e gli schizzacervelli, che è un film alla pari assolutamente negli intenti, nel modo di girare, nei personaggi, della casa di Sam Raimi, che però per ovvie ragioni ha avuto poi più successo planetario, ne è uscito anche un remake, ma più che altro perché Splatters esce dopo e quindi viene battuto anche sul tempo. Lo splatter ovviamente fa da padrone in questo film, gli effetti di trucco sono ai limiti dell'eccezionale, l'humor demenziale è presente in ogni singola scena, e in questo aiuta molto anche il doppiaggio italiano. È presente dopo un brevissimo prologo, dove tra l'altro gli occhi più attenti possono scorgere già alcune inquadrature che poi saranno fondamentali nel Signore degli Anelli. Dopo questo prologo ci sarà spazio anche, malgrado tutto, per una psicologia dei personaggi e per alcune assurde metafore tra la storia narrata e la crescita del protagonista, che tra virgolette è un Ash sicuramente più ingenuo, con meno armi, più stupidito ancora se possibile, e sicuramente con una presenza dell'amore assente invece nella casa. Lo stile di regia di Jackson è disturbante, è claustrofobico, è sadico quasi addirittura in alcuni momenti. Il grottesco qui è anche alle porte in qualsiasi inquadratura. La tecnica dello stop motion è presente nella storia e pone risultati deliranti per un film, ripeto, che è meno conosciuto sicuramente della casa. Molti stimatori di Jackson, ad esempio, non conoscono questa sua anima nera della sua prima filmografia, ma che secondo me alla pari della casa questo film dovrebbe avere la stessa presa di pubblico, assolutamente. È 1 ora e 3 quarti più o meno di film che tengono benissimo, non stanca mai, diverte di continuo ed è scena dopo scena sempre più assurdo e politicamente ed eticamente scorretto. Quindi ve lo consiglio senza alcun dubbio. A questo punto passiamo ai due film invece che boccio. Come vi ho detto all'inizio, appunto questo mese vi propongo due film appena usciti che trovate in questi giorni in sala. Se da una parte vi ho presentato Tulpa promuovendolo, dall'altra vi boccio assolutamente quest'altro film uscito, se non sbaglio, il 13 di giugno in sala, dopo tante proposte di distribuzione in Italia, uscito a settembre in America scorso, in Italia è da aprile che tentano di farlo uscire, finalmente è uscito in un periodo secondo me sbagliatissimo tra Star Trek e Superman. AIDS, House at the End of the Street di Mark Tondrai, con protagonista la appena vincitrice dell'Oscar e 23enne Jennifer Lawrence, bellissima e bravissima nuova proposta hollywoodiana. È un film, un teen horror, che tenta la strada dello psicothriller, concentrando tutta la sua attenzione, davvero tutta, sul fascino appunto ipnotico della Lawrence, che però a mio parere non basta a tenere il ritmo di un prodotto fin troppo programmato per non essere prevedibile, e che decide volutamente di tenere una suspense, secondo gli sceneggiatori, salda per tutto il film, per poi stupire alla fine, quando in realtà uno spettatore appena più attento e conoscitore del genere prevede subito già dove il film voglia andare a parare. Il villain è debole, assolutamente, non tiene l'interpretazione di chi lo interpreta, non vi dico naturalmente chi è per non fare spoiler, giusto perché magari c'è qualcuno che non riesce a scoprirlo fino alla fine. E il rapporto che si tende a inserire tra la madre e la figlia, il rapporto col vicino, il rapporto con la nuova città, con le nuove amicizie, ha così del già visto che in realtà, a mio parere, annoia quasi prima di tentare di affascinare lo spettatore. La regia tenta, ripeto, tenta una vita propria, ma inevitabilmente oppressa, soppressa da decisioni produttive al di là e al di sopra della stessa regia, confezionando alla fine un prodotto che può avere anche una buona fotografia, può anche essere ben interpretato dalla protagonista, che assolutamente è lei, ma è un prodotto confezionato in linea assolutamente con tutti i teen horror americani dell'ultimo decennio, quindicennio, e non aggiunge nulla assolutamente al genere. Il titolo già poi dice praticamente tutto della convenzionalità del prodotto. E per finire, torniamo indietro di qualche anno, siamo nel 2009, parliamo di Joe Dante, un regista per alcuni aspetti molto vicino anche alla visione di Tim Burton per molti, che nasce poi più o meno nello stesso periodo. Nasce come una promessa per le major hollywoodiane, è un protetto tra l'altro di Steven Spielberg, grazie a film, inizia lui con Piranha, di cui poi verrà fatto un remake abbastanza orribile ultimamente, promosso anche per Salto nel buio, ma soprattutto il suo capolavoro tra virgolette è il pop e dark Gremlins, di cui ci sarà poi un seguito meno accettato dalla critica. La filmografia di Joe Dante, purtroppo, a parte questi film, è sempre stata accolta abbastanza negativamente dal pubblico, che spesso stranamente diserta le sale dei suoi film, e dalla critica, con un ritorno poi in un secondo momento della sua filmografia abbastanza considerevole con Small Soldiers, dove comunque ci sono alcuni dei concetti base di Dante, malgrado il prodotto molto spielbergiano e molto commerciale. Dopo essere andato sempre più alla deriva e aver cercato sempre nuove possibilità, nuovi produttori, soldi da racimolare, nel 2009 finalmente torna al cinema con un prodotto a budget considerevole e con un prodotto che va incontro alla tecnica del 3D al quale Dante si era già riconosciuto attratto attraverso alcuni cortometraggi che aveva fatto. Il film è The Hall 3D. Allora, il film viene presentato nel trailer come al solito un teen horror, del quale in realtà poi nel film c'è solo traccia appena, perché in realtà è una sorta di storia di formazione per il giovane protagonista, dove però Joe Dante intanto ha perso tutto quel sottostrato politico, quell'anticultura che invece ha caratterizzato fortemente i suoi migliori lavori. Lo stesso Small Soldiers, comunque, malgrado la commerciabilità del prodotto, era un film che aveva una sostanza politica e anticulturale forte, che veniva rispecchiata nel regista. qui abbiamo sicuramente uno spazio onirico fantastico molto interessante, che però crea un'impostazione narrativa che ha portato ancora una volta a risultati abbastanza negativi sia da parte del pubblico che da parte della critica a livello mondiale, che non ha accettato più di tanto quest'opera, che è passata ancora una volta molto sotto gamba. Il film alla fine è anche godibile, il 3D relativamente interessante, per quanto si tratti solo di piccoli brividi, un dark fantasy più che altro, che è sempre non diegetico tra virgolette alla storia, quanto mezzo per la formazione di un personaggio. Quindi in realtà non siamo per nulla nell'horror, per quanto, ripeto, ci siano piccoli brividi all'interno della storia. La presenza di Dante non dico nulla, perché comunque ci sono elementi del suo cinema, comunque si vede che c'è una sua costruzione predefinita, però è tra i suoi prodotti sicuramente uno tra i minori, facilmente dimenticabile e alquanto relativo. Rimaniamo sempre lì, il suo capolavoro resta alla fine Gremlins. Poi che sia stato il fato, che sia stata la fortuna o sue negligenze a portarlo a produrre sempre prodotti negativi, questo non ci è dato sapere. Fatto sta che il Joe Dante di un tempo non si è più rivisto, almeno da Small Soldiers, credo, sì. E quindi è un film, ripeto, che potete anche vedere, può anche dare qualche brivido, soprattutto nelle nuove generazioni, però non è nulla di che. E quindi ripeto, questi sono i film che promuovo e che boccio. Se volete andare al cinema a cercare qualcosa, vi consiglio il Tulpa italiano di Federico Zampaglione, piuttosto che il film della Lawrence, che ripeto sicuramente attrarrà le giovani generazioni, i ragazzi che vogliono vedere questa bella protagonista, o comunque anche le ragazze che sono fans magari di Hunger Games. Però ripeto, tranne a chi proprio è bianco del genere, il film vi deluderà molto molto facilmente. Per il resto recuperate assolutamente il film di Jackson, The Splatters, e anche Bad Taste, e Battle Royale. Se non l'avete visto, vi prego vedetelo, perché non ve ne pentirete. 2 ore di sadico dramma. E con questo vi saluto, ciao Luigi, e buona proseguio a tutti gli ascoltatori del podcast di Cinemio. Ciao.
Siamo alla seconda parte della monografia su Alberto Sordi, il grande attore italiano, quindi io passo subito la parola a Francesca Barile.
Uno dei ruoli più importanti di Sordi nell'immediato dopoguerra è Sotto il sole di Roma, un film neorealista in cui finalmente è in grado di affermarsi. Precedentemente però aveva interpretato come doppiatore dei ruoli importanti. La sua voce ad esempio si riconosce molto bene nel film La vita è meravigliosa di Frank Capra, e anche in Ladri di biciclette, Prima comunione e I pinguini ci guardano. In seguito, negli anni 50, Sordi dovette abbandonare la sua carriera di doppiatore poiché aveva una voce troppo famosa, e quindi finiva inequivocabilmente col far perdere all'attore che doppiava la sua importanza. Il debutto da protagonista avviene nel 1951, in cui l'attore appare biondo e il film si chiama Mamma mia che impressione. Questo film non ottiene un grande successo e il protagonista sarebbe in realtà un Sordi poco convincente, estremamente gigione, che non riesce a salvare il film da una caduta rovinosa da un punto di vista economico. È ispirato il film da un personaggio che era molto popolare in radio. Infatti l'attore aveva inventato una serie di personaggi nel mezzo radiofonico, e questo personaggio si chiamava, era il cosiddetto compagnuccio della parrocchietta, ispirato praticamente a quei giovani che frequentavano la parrocchia e che erano alquanto pedanti e noiosi. Altri film che Sordi interpreta nei primissimi anni 50 e che sono abbastanza misconosciuti, troviamo ad esempio Via Padova 46, in cui l'attore interpreta il ruolo di un vicino di casa alquanto petulante e scocciatore, che praticamente fa sua vittima un suo vicino di casa, un modesto impiegato, interpretato dal grande Peppino De Filippo. Grazie alla sua amicizia con Federico Fellini, Sordi debutta in altri due film interpretati, diretti dal famoso regista riminese, all'epoca agli esordi. Essi sono Lo Sceicco Bianco del 1952 e successivamente I Vitelloni del 1953. Anche nello Sceicco Bianco il personaggio di Sordi risulta essere alquanto antipatico. Si tratta di un divo dei fotoromanzi che fa invaghire di sé una giovane sposina in viaggio di nozze, mentre nei Vitelloni Sordi interpreta Alberto, un giovanotto perdigiorno che fra l'altro è famosissimo per una battuta, la celebre lavoratori, detta dei lavoratori per strada, e in cui fra l'altro alza il braccio a mo' di ombrello. Ma il grandissimo successo avviene con un film di Steno, Un giorno in pretura, nel 1953. Qui appare per la prima volta il personaggio di Nando Moriconi, un giovanotto vigliacco, indolente e scansafatica, che poi avrà un film tutto suo in Un americano a Roma del 1954, in cui questo stereotipo del giovanotto fanatico degli Stati Uniti, indolente, senza fatica e che ama le moto e c'ha la fissa dell'America, accompagna l'attore praticamente per tutti gli anni 50. Tra le altre pellicole di successo degli anni 50, che fanno sì che Sordi interpreti praticamente una serie di film a tutto spiano in ogni anno, abbiamo ad esempio Il marito, Bravissimo, Il vedovo, Venezia, La luna è tu. E inizia fra l'altro un rapporto cinematografico con Franca Valeri, che è sua partner in un sacco di pellicole dell'epoca.
Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Bene, finisce qui Cinevagando di luglio. Noi della redazione vi auguriamo buone vacanze cinematografiche, relax, sole ed avventure. Noi ci sentiamo ad agosto e vi lascio come sempre alla frase cinematografica del mese, che dice: io credo moltissimo nel non far niente. Kevin Kline in Silverado. Buon cinema a tutti!